服。
Pronto?
Buongiorno, Leonardo Malatesta, storico dell'Italia Ascolta il Piave, come stai?
Tutto bene.
Tutto bene, anche oggi, carissimi amici all'ascolto, il nostro storico, il dottor Leonardo Malatesta, per gli amici Leonardo, importantissimo, che ci parla anche oggi di un personaggio, una medaglia d'oro che a cui il sottoscritto tiene molto perché viene dalla sua specialità. Allora, rompiamo l'indugi, sentiamo di quale nonno in grigio verde parliamo oggi.
Esatto, allora molto spesso negli ultimi anni, da un po' di anni a questa parte, Vicenza è conosciuta dal grande pubblico soprattutto per la base americana, la famosa caserma Ederle, che adesso è stata aumentata la presenza militare americana perché nell'ex aeroporto Dal Molin, altra medaglia d'oro del valore militare della seconda guerra mondiale, e lì la caserma Daldin, dedicata a un'altra medaglia d'oro della resistenza. Però pochi sanno, tornando alla caserma Ederle, chi è sto Ederle, perché è stata dedicata una caserma. Vi posso dire che tutte le caserme italiane sono dedicate a una medaglia d'oro, e quindi quando noi andiamo in una caserma, che sia dei carabinieri, dell'esercito, e c'è caserma Tizio Caio Sempronio, quello sarà una medaglia d'oro. Quindi parliamo di Carlo Ederle, medaglia d'oro al valor militare della prima guerra mondiale. Carlo Ederle era vero, nasce nel 1892 e dopo gli studi liceali presso il liceo classico Scipione Maffei, tuttora esistente a Verona, a soli 17 anni intraprende la carriera militare. Entra nell'istituto di formazione per eccellenza dell'esercito italiano di allora, l'Accademia di Artiglieria e Genio, dove si formavano tutti gli ufficiali servizio permanente effettivo dell'arma del genio e l'arma dell'artiglieria, le armi dotte, cioè rispetto alla fanteria, erano le armi che chi apparteneva aveva una predisposizione per le scienze, soprattutto matematica e fisica, perché sappiamo tutti che per utilizzare un cannone bisogna dare i dati di tiro e calcolare i dati di tiro, e il genio era il corpo degli ingegneri provenienti dall'esercito piemontese, e che facevano tutte le infrastrutture, ponti, strade e tutto quello che poteva servire a un esercito durante un combattimento e durante una guerra. Carlo Ederle, inizia questo suo iter di formazione, ne esce col grado di sottotenente, e già nel 1913, quindi pochi anni prima dello scoppio della prima guerra mondiale, entra a far parte dell'ottavo reggimento artiglieria da campagna, che poi nel primo dopoguerra verrà nominato ottavo reggimento artiglieria Pasubio, perché assieme a 79ª fanteria, 80ª fanteria, brigata Roma, che avevano le mostrine giallo-rosse, simbolo di Roma, formeranno la divisione Pasubio, che combatterà la seconda guerra mondiale e otterrà anche molte decorazioni, compreso l'ottavo artiglieria, che però verrà chiamato ottavo artiglieria Pasubio. L'ottavo artiglieria Pasubio, decorato di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera, attualmente è ancora esistente e fa parte della brigata Garibaldi, e stanziato a Persano, quindi un reggimento molto glorioso. Scopre il problema mondiale, quindi questo Carlo Ederle inizia il conflitto come ufficiale osservatore dell'ottavo reggimento della campagna, e si distingue soprattutto già in precedenza per i suoi studi tecnici, non sia per quanto riguarda il materiale bellico, quindi l'artiglieria, la balistica, tutte scienze che venivano utilizzate dagli ufficiali di artiglieria per dare dati di tiro e calcolare il tiro esatto, che era fondamentale per poi aiutare le fanterie che dovevano avanzare e occupare varie posizioni, ma anche per studi storici. Carlo Ederle già da subito si distingue, oltre a queste doti, diciamo, professionali spiccate, anche per doti di coraggio, perché riesce ad avere delle prime motivazioni. Diciamo subito che l'artiglieria era un reparto a cui molti ambivano, però non tutti potevano essere dotati in arma di artiglieria, perché, come dicevo, gli artiglieri devono sapere leggere e scrivere. Senza questa, gli analfabeti non potevano essere artiglieri, perché non potevano utilizzare i cannoni. Quindi questo era essenziale. Carlo Ederle viene promosso di motu proprio da capitano a maggiore, e svilupperà la sua attività bellica soprattutto sul fronte carsico. Il fronte carsico era molto difficile da combattere, perché sappiamo tutti che non c'erano piante e quindi era molto difficile anche da recuperarsi, perché durante un bombardamento avversario i cannoni, anche se erano in retrovia, però potevano sempre essere colpiti, e quindi gli ufficiali osservatori avevano un compito improbo, cioè vedere dove erano le artiglierie avversarie e anche le varie caposaldi, e poi calcolare i dati di tiro che dovevano dare alle batterie e poi iniziare il bombardamento preparatorio. Non era una cosa molto semplice e anche molto, diciamo, facile, e anche non poco pericolosa, anzi molto pericolosa. Però Ederle fu sempre in prima linea, su questo non c'è dubbio. Si possono leggere le varie lettere che inviò alla famiglia, e lui, sempre con grande spirito patriottico, cercò di rassicurare la mamma e i fratelli e il padre, e che tutto andava bene. Nella realtà, combattere in quella zona non era assolutamente. Poi però ci fu venne anche decorato di encomi solenni da parte del Duca d'Aosta, Emanuele Filiberto di Savoia, comandante della Terza Armata, perché l'ottavo reggimento artiglieria da campagna era dislocato nella zona di competenza della Terza Armata. Cosicché però si arriva alla, lui muore i primi del 1917, colpito durante un'osservazione di artiglieria, ahimè era scoperto, venne colpito da un proiettile. Venne decorato di medaglia d'oro al valore militare alla memoria di motu proprio il 23 gennaio 1918, con la seguente motivazione: capo dell'osservatore dell'artiglieria della Terza Armata, era solito superare ogni limite di sacrificio e di ardimento, sia nell'assolvere i suoi particolari compiti, sia nel partecipare di propria iniziativa alle azioni di fanteria. Compagno incomparabile fra interiori ed eguali, animatore di uomini e di masse. 3 volte ferito, 3 volte adeguato in maniera d'argento, encomiato solennemente, una volta per altre ricompense proposto, per merito di guerra, assunto giovanissimo al grado di maggiore, la morte sprezzata e sfidata in 30 mesi di fulgide prove nel giorno di Santa Barbara, durante un'azione spezzava la sua giovinezza, simbolo di leggendario eroismo.
Non resta che aggiungere sempre e dovunque.
Esatto. Le parole dicono molto di più di tante altre cose. Questa legge, la motivazione della medaglia d'oro di Ederle, fa capire il suo spirito.
Poi per chi non conosce le specialità d'arma, fare l'ufficiale di fanteria è come per stare i paracadutisti dietro le linee, insomma, ecco, quello, l'ufficiale osservatore d'artiglieria fa quello un po', però va a ridosso delle linee nemiche per rilevare i calcoli di tiro, poi trasmetterli. E insomma, esatto. Non era, oggi ci sono magari i computer, una volta si doveva stendere i fili, oppure mandare un portaordini, sperando che le batterie non cambiavano posizione, sennò quei dati erano praticamente inutili.
Esatto.
Quindi, dunque, era veramente un bel impegno, una bella, insomma, un bel grado di lavoro. E poi c'è da ricordare che, non essendoci, appunto, come dici tu, diciamo, ripari naturali, ecco, se vogliamo chiamarli così, esatto, si era esposti al fuoco di controbatteria praticamente quasi sempre, ecco. Questo, esatto, è quello che fa. Come hai detto, era veramente uno spirito di italianità non indifferente. Ecco, sono molto contento che abbiamo ricordato questa figura, perché come tanti altri giovani ventenni hanno fatto veramente la differenza. Ecco, questi sono poi gli uomini che fanno la differenza nelle parti. Bene, allora ci diamo appuntamento al prossimo mercoledì, non possiamo non ricordare sia il libro che hai ricordato e che hai donato anche a me, che riguarda le specialità delle fortezze, no? Che abbiamo guardato, esatto, e anche l'ultimo che stai scrivendo, però insomma mi sembra logico che lo debba dire tu.
Sì, beh, quello che sto scrivendo attualmente non riguarda l'arma d'artiglieria, ma riguarda un reparto particolare, diciamo, sui generis, il reggimento alpini di tagliamento, che si formò dopo l'8 settembre 1943, facendo parte tutto friulani, e andò a combattere contro i partigiani, non tanto italiani ma quanto titini, per difendere il confine orientale.
Ecco,
e lasciò parecchi morti, ecco. e si sciolse ai primi del maggio 1945 in accordo con i partigiani della brigata Osoppo, quindi la brigata di cattolici, che cercarono di difendere Cividale del Friuli dall'invasione del nono corpus, che era dell'esercito partigiano di Tito.
Dunque anche qui vide italiane spese a difesa del suolo patrio, ecco, questo si può dire così. Beh, mi fa veramente piacere averle ricordato. Allora, carissimi, ci ascolto. Leonardo Malatesta, la sua pagina Facebook, www.leonardomalatesta-facebook.it, e poi ovviamente anche il suo sito web www.leonardomalatesta.it, e poi il sito delle medaglie d'oro che, come al solito, spetta a te.
Esatto, www.museonastroazzurro.it.
E con questo ci diamo appuntamento alla prossima settimana, grazie a Leonardo, grazie anche a quei ragazzi che per noi ci hanno permesso di vivere e nascere liberi. Un abbraccio, buona giornata
grazie.
A te, grazie ancora.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.